Va ora in onda Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.
Anche oggi a quanti sono all'ascolto un cordialissimo saluto da Fiorella. Oggi vi propongo la replica di una trasmissione di Ascoltiamoci alla radio andata in onda qualche tempo fa, precisamente nel mese di aprile 2019. Questo è per ringraziare e ricordare Paolo Ricca, un teologo, un pastore evangelico valdese, ma soprattutto un grande, amato amico anche di Radio RVD, che nel mese di agosto purtroppo ci ha lasciato. Per questo ascolteremo la trasmissione in cui Graziano Pampaloni ha presentato il libro scritto da Paolo Ricca, Dell'aldilà e dall'aldilà. Buon ascolto.
Graziano, ti lasciamo la parola per approfondire questo argomento.
Allora, il libro è un libro leggero, diciamo, dal punto di vista del pagine, sono 120 pagine circa di testo di Ricca. Poi c'è una sezione iconografica, ci sono una serie di quadri di cui diremo qualcosa e infine c'è un appendice in cui ci sono dei testi di tre grandi pensatori della Riforma, Lutero, Calvino e Bonhoeffer. È chiaro che Ricca stesso dice: se qualcuno pensa che dopo la morte, cioè quando si muore è finito tutto, può lasciare il libro, che, perché evidentemente essendo un teologo valdese di grande importanza, nato nel 1936, che ha scritto centinaia di libri, quindi è un credente, quindi siamo di fronte alla lettura che ne farà un teologo cristiano e che quindi basa la sua esperienza sul fatto fondamentale che crede in Gesù Cristo e quindi con quello che questo comporta. È vero anche che comunque egli presenta tutta una serie di ipotesi su quello che è appunto la cosiddetta post-morte, la dopo la morte. Possiamo anche subito vedere come sarà diviso il libro. All'inizio, infatti, dopo una breve introduzione, lui dice così:
quando si muore possono succedere presumibilmente tre cose ed è difficile che ne succeda una quarta. Allora, la prima è che con la morte tutto finisca definitivamente e di chi è morto non rimanga più nulla. La seconda è che tutto finisca solo provvisoriamente, solo per un tempo più o meno lungo, ma a quel punto il tempo non conta più, l'attimo e l'eternità coincidono. Dopodiché chi è morto tornerà in qualche modo in vita. Molto diversa dalla precedente, ma pur sempre ancora vita e non qualcos'altro che non merita più di essere qualificata vita. La terza ipotesi è che con la morte non tutto finisca, perché c'è nell'uomo una componente immortale, qualcosa che non finisce con la fine del corpo, qualcosa che non muore perché non può morire. Allora vediamo un po' che cosa è che può succedere.
Sì, appunto, ci sono queste tre ipotesi fondamentali. L'ipotesi, chiamiamo così, materialista totale, che si fa risalire a Epicuro. Epicuro era un filosofo greco nato nel 342 avanti Cristo e morto nel 270, anche se le date per il mondo antico a volte sono oscillanti, ma insomma la sostanza è questa. In quanto Epicuro affermava chiaramente: quando ci sono io non c'è la morte, quando c'è la morte non ci sono più io, quindi più tranquilli di così non c'è. Ed è la posizione, chiamiamo così, del materialista totale, che ha avuto poi e ha una serie di cultori, di praticanti e di attenti, chiamiamo così, convinti di questo. C'è invece l'ipotesi che in qualche modo c'è la cosiddetta trasmigrazione delle anime, o in termine tecnico metempsicosi, che è un'idea che indubbiamente si può far risalire all'induismo, quindi a 6.000 anni fa, eccetera, praticata anche connessa nell'ipotesi o nella filosofia buddista, però anche vedremo in qualche moderno. Ma questa idea nel mondo occidentale è fatta risalire fondamentalmente a Platone, che è nato nel 428-427 a.C. e morirà nel 348 più circa sempre avanti Cristo. Lui nell'opera si chiama La Repubblica, che è un testo piuttosto corposo, verso la fine racconta del mito di Er. Er era un figlio di un principe armeno che va in battaglia, praticamente pare che sia morto, per cui quando si vanno a raccogliere i cadaveri si trova che questo Er, insomma, non è putrefatto, non ha incominciato il deperimento. E quindi comunque è una cosa curiosa, ma ormai si dà per morto, e quindi lo mettono sulla pira. In verità è che quando è messo sulla pira si sveglia e allora racconta cosa ha visto per decisione degli dèi nell'aldilà. E la storia è piuttosto lunga, però qui leggeremo alcuni passi in cui si spiega perché c'è questa idea della cosiddetta reincarnazione, o metempsicosi, cioè l'anima è immortale, è eterna, non muore mai, però a seconda del comportamento terreno ha varie scelte o possibilità. Sentiamo cosa dice.
Anime qui radunate, ha ora inizio un altro ciclo di nascite per un altro ciclo di morte, perché effimero è il vostro albergare in un corpo. Non sarà un demone a scegliere voi, ma sarete voi che sceglierete il vostro demone. Chi di voi sarà primo nel sorteggio, per primo sceglierà il modello di vita. E ricordi che a questo modello resterà legato di necessità. La virtù non ha padrone. Chi la onora o la disprezza ne avrà gran frutto o nessuno. La responsabilità sta nella scelta di vita. Dio non c'entra. Cose simili avvenivano con gli animali. Bestie che sceglievano di diventare uomini e uomini che sceglievano di entrare in una bestia. Gli ingiusti in fiere selvagge, i giusti in animali mansueti. E così avvenivano mutamenti e scambi di ogni genere. Dopo che tutte le anime ebbero fatto la propria scelta, si presentarono dinanzi alla Chiesi secondo l'ordine del sorteggio. Costei assegnò a ciascuna il demone che aveva preferito, perché fosse custode e garante della scelta di vita. E ogni demone condusse l'anima che gli era affidata dinanzi a Cloto, sotto la mano di lei e sotto il fuso rotante, ratificando così la scelta di un destino. Poi toccava il fuso e conduceva l'anima dove Atropo filava la sua trama. Con ciò il destino diveniva irrevocabile. A questo punto l'anima, senza mai potersi voltare indietro, giungeva sotto il trono di Ananke e dopo un lungo giro passava dall'altra parte. Quando anche l'ultima fu passata, tutte insieme si misero in cammino verso la pianura di Lete. Poi si posero a giacere e si addormentarono. Ma ecco che a mezzanotte si udì un gran tuono e ci fu un terremoto. Di colpo le anime furono proiettate in alto, quale da una parte, quale dall'altra, sprizzando via come stelle filanti verso la nascita.
Questa immagine è molto bella, cioè le stelle cadenti che diventano appunto le anime che si incarnano. Questa idea della, chiamiamola così, reincarnazione o metempsicosi, sta a indicare che il corpo è praticamente solo un contenitore che non serve a niente, mentre questa parte, tra virgolette, immortale, che è l'anima, permane e segue queste reincarnazioni. Questa idea in fondo è stata ripresa anche in tempi moderni dalla teosofia, in fondo, no, dall'idea che è nata praticamente dalla Besan e via discorrendo, che individuava in questo bisogno di, chiamiamolo così, di trasformazione dell'essere umano in un ipotetico mondo nuovo, di cui per esempio una cosa interessante è, se qualcuno conosce, perché Krishnamurti è un grande di questa tradizione, anche se a un certo momento abbandonò il riferimento alla teosofia, perché riteneva che non ci fosse necessario per nessuno di avere una guida o un insegnamento fondamentale. Tanto è vero che abbandonò il mondo indiano o anglosassone, meglio, dato che qualche critico diceva che la teosofia non è altro che un artificio dei colonialisti inglesi per mutare o condizionare il mondo culturale e filosofico indiano. Vabbè, ma comunque la cosa interessante è che è un'idea antichissima, insomma risale addirittura all'orfismo, quindi il VI-VII secolo avanti Cristo, e deriva evidentemente dalla tradizione indiana. In che modo e perché si è giunta in Occidente è uno dei misteri del che non riusciamo a decifrare, però i greci di sicuro sono stati penetrati da tutta la cultura orientale. Ma la cosa importante da tenere presente è che il fondo di questa tradizione in qualche modo permane, cioè l'idea che ci sia una entità che chiamiamo anima, che è appunto immortale. Come reagiscono i cristiani a questa ipotesi, anche se in un primo tempo sono fortemente influenzati dall'idea platonica? E abbiamo varie posizioni nella Chiesa primitiva e forse la cosa su cui riflettere un attimo è questa posizione che troviamo in Giustino. Giustino è un martire vissuto fra il 100 e il 165 d.C. ed è uno, chiamiamo così, che all'inizio è fortemente impregnato della, chiamiamo così, tra virgolette, filosofia platonica, però riflettendo sulla Bibbia si rende conto che anche l'anima è creata, non è immortale, cioè senza nascita e perenne nella sua. C'è questa idea che come l'essere viene creato, quindi anche l'anima. Fra l'altro bisogna tenere presente che il termine anima è un po' ambiguo, perché nella Bibbia è nefesh, cioè l'alito di Dio che dà vita a questo corpo, quindi si dovrebbe tradurre, invece di immaginare questa duplicità, carcassa materiale che va al disfacimento e realtà spirituale eterna eccetera eccetera, bisogna definirla vita. Quando c'è la vita c'è questa realtà che è il corpo, quando non c'è più la vita non sarebbe niente. Ma se permane la vita nella filosofia e nel meglio nella teologia cristiana, che è Dio in fondo, allora avverrà una trasformazione. Ma comunque sentiamo cosa dice Giustino.
La risposta di Giustino a queste domande molto precise sembra oscillare tra l'eredità platonica ancora viva in lui e la visione cristiana che ormai egli aveva fatta propria e che alla fine prevale. Giustino abbandona quindi la dottrina platonica dell'anima divina immortale. Se il mondo è generato, bisogna che anche le anime lo siano. Non sono dunque immortali? No, perché anche il mondo risulta essere generato. Certo, l'anima vive, ma non di vita propria. Ha vita, ma non è vita. La vita non l'ha in se stessa, la riceve da Dio. Se Dio toglie lo spirito di vita, anche l'anima muore. Insomma, solo Dio è divino e immortale. L'anima può esserlo, ma non autonomamente, solo se è fin tanto che Dio lo vuole. Essa appartiene al mondo creato e quindi finito, non al mondo eterno di Dio. E allora che cosa succede quando la persona muore? Succede che le anime delle persone pie soggiornano in un luogo migliore, invece le anime degli ingiusti e malvagi in un luogo peggiore o inferiore, aspettando il tempo del giudizio.
Tra l'altro bisogna sempre ricordare che questo luogo intermedio, cioè il cosiddetto purgatorio, fu inventato nel XII secolo, quindi è tutta un'altra questione. Ma entriamo in una riflessione più addentro a questo problema, che non ha evidentemente soluzioni se non attraverso la fede, sentendo cosa dice Lutero. Lutero, che è l'iniziatore della riforma, nato nel 1483 e morto nel 1546, aveva scritto una serie di riflessioni anche, diciamo così, in particolare all'inizio del 500, 1519, eccetera, eccetera. Ma riflettendo sul testo biblico e sentendo e ricordando come Paolo parli della morte che ha perso il suo pungiglione, tocca l'aspetto dell'idea del sonno, cioè dopo la morte praticamente le anime, cosiddette anime, insomma, entrano in questo sonno perché si riferisce meglio proprio al testo dei Vangeli, in cui ogni volta che c'è un miracolo di Gesù che riporta in vita dei morti, Gesù parla sempre di addormentato, no? Non parla tanto di, chiamiamo così, condizione assoluta. Sentiamo infatti cosa dice Lutero.
Noi cristiani, che siamo stati tutti redenti per mezzo del sangue prezioso del Figlio di Dio, ci dobbiamo esercitare a abituare la fede a disprezzare, verachten, la morte e a considerarla come un profondo, robusto e dolce sonno, e a considerare la bara non altrimenti che come il grembo del nostro Signore Cristo o il paradiso, il sepolcro non altrimenti che come una sedia a sdraio o un divano. Così in realtà stanno le cose davanti a Dio, come egli dice in Giovanni 11 di Lazzaro: il nostro amico si è addormentato, e in Matteo 9 la fanciulla non è morta ma dorme.
Questa idea è molto presente anche e soprattutto nel seguito della riflessione della riforma su questo tema della dopomorte. Per esempio Calvino, Giovanni Calvino intendo, nato nel 1509 e morto nel 1564, che si potrebbe dire il grande riformatore che diede corpo generale e assoluto alla tradizione calvinista, ha questa idea abbastanza interessante sul fatto che i cristiani, proprio perché salvati in qualche modo, dovrebbero disprezzare ma anche non temere la morte, anzi quasi quasi desiderare di morire quanto prima per entrare nella gloria di Dio.
Calvino si stupisce che parecchi che si vantano di essere cristiani, lungi dal desiderare la morte, l'abbiano in tal orrore che appena ne odono parlare tremano, come se si trattasse della peggiore disgrazia che possa loro accadere. Dovrebbe essere il contrario. Infatti, per mezzo della morte siamo richiamati da un triste esilio per abitare nella nostra patria, anzi nella nostra patria celeste. La morte, insomma, non è un male da temere, ma piuttosto un bene da desiderare e persino da desiderare ardentemente. Non perché sia piacevole, non lo è affatto, ma perché ci libera dalle mille preoccupazioni, dagli affanni e dalle pene di questa vita e ci introduce in una condizione sicuramente migliore, perché più vicina a Dio.
Sì, insiste molto Calvino su questo aspetto, tanto è vero che in un testo del 1559 dirà tra l'altro queste cose.
I servi di Dio seguono dunque questo criterio nel valutare la vita mortale. Vedendo che non c'è in essa altro che miseria, siamo più liberi e più disposti a meditare sulla vita futura ed eterna. Quando le avranno paragonate, non solo potranno trascurare la prima, ma anche disprezzarla e non tenerla in nessun conto a confronto con la seconda. Se il cielo è la nostra patria, che altro è la terra se non un passaggio in terra straniera? E nella misura in cui essa è maledetta per noi a motivo del peccato, un esilio, anche è una proscrizione. Se la partenza da questo mondo è un entrare nella vita, che altro è questo mondo se non un sepolcro? E il dimorarvi, che altro se non essere tuffati nella morte? Se l'essere liberati da questo corpo è libertà, che altro è il corpo se non una prigione? E se la nostra maggior felicità sta nel godere della presenza di Dio, non è una condizione di miseria il non goderne? Finché non usciremo da questo mondo, saremo lontani da Dio.
E continuando in questa riflessione di grandi pensatori della Riforma, veniamo a Barth, Karl Barth, che è forse il più grande teologo del secolo scorso. Egli è colui che porta questa riflessione e la porta a questi due aspetti. Da un lato c'è sempre fare riferimento concreto a Gesù Cristo. Dall'altro lato c'è la netta, chiamiamo così, unità tra cosiddetta anima e corpo, per cui esalta la funzione del corpo. Questa è la novità in qualche modo che trionfa e diventa fondamentale per capire questo, per tentare di capire questo problema, perché diciamo la verità, nel mondo moderno il tema della morte è qualcosa di rimosso e quindi in qualche modo si parla più della realtà quotidiana che viviamo più che delle eventuali possibilità di un al di là. Ma sentiamo cosa dice il primo passo di Barthes.
Non esageriamo affermando semplicemente che l'esistenza di Dio è per noi, nella nostra morte, consolazione, fiducia e speranza in pienezza. Non esageriamo perché l'esistenza di Dio, appunto, come questa pienezza alla quale nulla manca, è effettivamente reale e visibile, nella sua forma concreta, in Gesù Cristo.
Vedete che questo è l'aspetto fondamentale, perché lo vedremo anche poi nella riflessione finale di Ricca. Se abbandoniamo questo riferimento, ogni discorso va. Ma l'altro aspetto importantissimo di Barthes è questo fatto che richiama il valore del corpo. Praticamente l'anima da sola non è questa roba eccezionale che bisogna adorare in qualche modo e a cui attribuiamo qualsiasi possibilità. Perché senza corpo praticamente l'anima conta poco.
Non vive.
L'anima esiste solo perché è l'anima di un corpo, talché ogni minimizzazione del corpo, ogni disgiunzione tra corpo e anima, ogni discorso su uno dei due facendo astrazione dall'altro, significherebbe mettere in questione l'anima stessa. In una parola, ogni negazione del corpo comporterebbe necessariamente la negazione dell'anima.
Quella sera nella piazza blu sei apparso bianco a tutti noi. Ora sei Francesco e da lassù hai detto pregate per me e io prego per voi, perché al di là della fine, al di là anche di lei, al di là a un confine, al di là è quel che sei. Il tuo sguardo sull'umanità, le periferie che porti in te, tra la gente che ora più non ha, abbracciali, aiutali, perché al di là dell'amore, al di là di chi sei, we'll be right back.
rieccoci qua ad Ascoltiamoci alla radio. Stiamo parlando di un testo scritto da Paolo Ricca, dell'aldilà e dall'aldilà, quindi un argomento abbastanza spinoso, però che stiamo affrontando molto diligentemente con il nostro ospite Graziano, che continuerà a, con cui continueremo la nostra esplorazione di questo testo.
Allora, Paolo Ricca evidentemente presenta e indaga le varie interpretazioni che ne hanno dato i cristiani di questo tema. Anche non tocca per esempio l'Islam, mentre degli ortodossi, dei catari, dei gnostici, eccetera, eccetera, ne dirà in una serie di osservazioni. È interessante sentire però, en passant, diciamo, che Maometto aveva detto: gli uomini sono addormentati, quando muoiono si svegliano. Che, perché anche nella tradizione islamica esiste l'aldilà, con così, la risurrezione dei corpi, il giudizio, tutte queste belle robe qua. Ma ritorniamo un attimo alla tradizione all'interno del cristianesimo. È interessante sentire come gli ortodossi la loro interpretazione di questo tema. Ricordo che gli ortodossi sono praticamente ortodossi, vuol dire la giusta opinione, la vera chiesa fondamentalmente, che è la sezione dei cristiani che si è separata dai cattolici romani nel 1054. Questa rottura ha segnato la prima, chiamiamo così, separazione. Non stiamo qui a spiegare perché, per cosa e per come. Il dato di fatto è però che essi hanno una posizione ben precisa. Sentiamo cosa dice Ricca riflettendo o riportando alcune pose di Larcier.
La tradizione ortodossa considera la morte separazione dell'anima e del corpo come un processo che si svolge in un periodo di 3 giorni, oltre alla cosiddetta morte clinica. Perché 3 giorni? Perché 3 giorni sono il tempo che separa la morte dalla resurrezione di Gesù. Quello della separazione dell'anima e del corpo è, secondo il pensiero ortodosso, un processo doloroso. L'anima piange a motivo dello scioglimento della sua comunione con il corpo, essendo privata della sua compagnia. Proprio perché si tratta di una prova dolorosa, le preghiere della Chiesa, dei parenti e degli amici accompagnano fedelmente questo processo per 3 giorni dopo il decesso. Dopo la separazione, il corpo si dissolve, ma non si distrugge. E sarebbe un errore pensare che il legame dei corpi con le loro anime rispettive si spezza per sempre. Finisce, sì, tra loro il vincolo naturale, ma permane il vincolo ipostatico, quello cioè che nasce dall'unione della natura divina e della natura umana nella incarnazione del Figlio di Dio. Gli elementi che formano il corpo si disperdono nella natura, ma non sono ridotti a nulla e nella risurrezione saranno trasformati e riuniti alla loro anima, che ritroverà così il suo corpo, di cui nello stato intermedio ha conservato non solo il ricordo, ma anche la qualità.
Quindi gli ortodossi rifiutano categoricamente il cosiddetto sonno delle anime. Infatti non hanno il purgatorio gli ortodossi, come anche i riformati evidentemente, ma poi rifiutano anche l'idea della trasmigrazione o metempsicosi o reincarnazione, e quindi intendono la resurrezione a un senso reale e il corpo non solo spirituale. Ma che cosa... Perché diciamo questo discorso? Perché l'idea della cosiddetta reincarnazione è un'idea che non è, tra virgolette, scomparsa, anzi addirittura ha ripreso vigore, si può dire, nel mondo contemporaneo. Tanto è vero che in un'indagine fatta in Inghilterra una ventina d'anni fa, su circa, si chiama così, 1 su 4 delle persone intervistate credeva a questa idea. Cioè che in qualche modo c'è l'antica idea dell'orfismo, cioè questa tradizione filosofica che si diffuse in Grecia ma era di origine orientale, appunto della rinascita sempre di queste anime. Però gioca anche perché l'anima in greco, in qualche modo, è dentro un corpo che si dice soma, ma anche richiama il termine greco sema, che vuol dire tomba. Leggiamo il passo in cui Ricca mette in risalto questo aspetto, cioè corpo, tomba.
Che dire in conclusione? Diremo che l'esame, sia pure sommario, dei passi biblici abitualmente citati a favore della reincarnazione suggerisce questa conclusione. Nel cristianesimo biblico non c'è traccia di questa dottrina. Questo ovviamente non è un giudizio sulla dottrina stessa, sul suo possibile valore o sulla sua compatibilità con la fede cristiana. È una semplice constatazione di fatto. Nella Bibbia questa dottrina non c'è. Essa è invece ampiamente documentata nel vasto e variegato cristianesimo gnostico. Ad esempio, in una delle opere maggiori del cristianesimo gnostico giunte fino a noi, il cui titolo è Pistis Sophia, si descrive in che modo può avvenire la liberazione dell'anima dalla materia in cui è incatenata. Fondamentalmente, può avvenire attraverso la conoscenza dei misteri rivelati da Gesù risorto ai discepoli e tramite loro alla comunità dei cristiani gnostici.
Il gnosticismo allora è una tradizione cristiana delle origini che per certi aspetti ebbe vigore dal secondo al quarto secolo dopo Cristo e poi fu fortemente combattuta dalla, chiamiamo così, dall'ufficialità, proprio perché rifiutava per certi aspetti la condizione o l'atteggiamento di dare troppo peso alla materialità, invece privilegiare la gnosis, vuol dire la conoscenza. E quindi, tra l'altro, gli gnostici pensavano che ci fosse una specie di dio di seconda categoria, un demiurgo che aveva creato il mondo, il male, tutte queste belle robe qua, e quindi lavorava contro il vero e proprio dio. E addirittura rifiutavano la resurrezione fisica e pensavano solo a una resurrezione spirituale. Ma la cosa importante è che, combattuta questa idea, non è che scompaia definitivamente, anzi permane nascostamente nella tradizione, per qualche modo, del cristianesimo, e si arriverà a individuare qualcosa di interessante, soprattutto se passiamo alla lettura che ne fece, per qualche modo, Origene. Origene, infatti, ha questa idea che, in qualche modo, la psiche, che vuol dire anima in greco, abbia a che fare con il termine psychos, che vuol dire freddo. Quindi è una curiosità che poi si avrà delle evoluzioni. Sentiamo, infatti, cosa dice Origene.
Quello che invece Origene sicuramente insegnava è la preesistenza dell'anima rispetto al corpo. Che cos'è infatti l'anima? Origene fa derivare il termine anima da sostantivo greco che significa freddo. L'anima è uno spirito diventato freddo nell'amore per Dio e perciò decaduto in un corpo umano come anima che, se reintegrata nel bene originario, cesserà di essere anima e ridiventerà spirito.
Sì, Origene è un teologo forse il più grande del mondo greco nel secondo, terzo secolo dopo Cristo. Ma la cosa importante è che questa idea poi sarà ripresa in qualche modo dai catari. I catari sono anche questi un'interpretazione del cristianesimo che ha... Cataro vuol dire puro in qualche modo, no? C'è anche un'etimologia un po' più pesante, ma insomma, che vuol dire sporco e compagnia, ma l'idea importante dei catari è che ancora una volta ci vuole una purificazione perché la Chiesa era corrotta. Parliamo a partire dal 1100 in poi, insomma, che ha il suo grande peso. Nel 1209 ci sarà addirittura una crociata con una carneficina orrenda nei confronti, organizzata da Papa Innocenzo III. E quindi in qualche modo l'idea, anche questa che permane, è che è lo spirito che vale, il corpo non vale niente. Quindi c'è da tenere presente questo dato brutale, che per gran parte della tradizione cristiana si rifiuta categoricamente l'aspetto materiale, quando si sa benissimo che invece, torneremo sull'ultima parte del programma sul tema della resurrezione, e quindi è la dimensione del corpo che vale. Non a caso Cristo nell'Eucaristia dice: questo è il mio corpo, non dice questa è la mia anima, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Che nella tradizione biblica il sangue è appunto il sede della vita. Ma questo è il tema. Diciamo un attimo su questa posizione dei catari.
Quando l'anima umana esce dal suo corpo, a meno di essere diventata buon cristiano, cioè cataro, prima della morte, si incorpora il più rapidamente possibile in un altro corpo, non importa quale. Il primo che incontra, sia che si tratti di quello di un altro uomo, di una bestia o di un uccello, per riposare in quella carne. Quando infatti l'anima esce dal corpo, non ha riposo. Il fuoco di Satana, il dio straniero, la brucia tutta. Ma quando è incarnata in un corpo, è in riposo e non patisce più a motivo di quel fuoco. E rieccoci su Radio Voce nel Deserto, siete sintonizzati qua con noi e state ascoltando Ascoltiamoci alla Radio. Il nostro ospite di oggi, Graziano, ci sta così illustrando il testo dell'Aldilà e dall'Aldilà di Paolo Ricca. Un tema che abbiamo visto molto ricco di elementi che abbiamo esplorato finora. Se volete intervenire, dire la vostra, condividere una vostra esperienza riguardo di questo tema, insomma, se volete far sentire la vostra voce, potete farlo al numero WhatsApp 345 239 4436. Allora andiamo avanti con...
Sì, l'ultima parte l'ho dedicata al tema della resurrezione, che è l'elemento qualificante della tradizione cristiana. E Ricca qui mette anche, prima di affrontare questo tema da un punto di vista, chiamiamo così, storico e teologico, mette qui due esperienze che ha avuto. Una, proprio testimonianze avute in viva voce addirittura dall'amico e collega pastore valdese Sergio Manna, che lavorava a Pomaretto vicino a Torino, e l'altra è addirittura il padre. Sentiamo allora questi, le leggiamo per intero come sono messe, perché ci dà anche una, chiamiamo così, ci sa di racconti che non sono fantasie. Uno studioso americano statunitense, Moody, ha molto studiato queste cosiddette esperienze di premorte. Quindi è un qualcosa che ormai, in particolare New Age, che è di moda, sono molto apprezzate. Prego. Allora, però scusate, precisa, queste sono appunto, non sono delle prove, sono solo, chiamiamo così, dei racconti di persone che hanno provato queste cose.
L'esperienza di mio padre, la luce e la mano tesa. Nel mese di luglio del 2004, dopo 2 settimane dal decesso della sua seconda moglie, che mi aveva fatto da madre, mio padre, molto provato da quella morte, ebbe un infarto. Chiamammo subito il 118 e venne trasportato nell'ospedale più vicino. Mentre effettuavano un elettrocardiogramma, papà ebbe un secondo infarto e venne per questo ricoverato in terapia intensiva. Consapevole dello stato di prostrazione di mio padre, chiesi di poter rimanere accanto a lui almeno per quella notte, sebbene generalmente non sia consentito a nessun parente di rimanere in terapia intensiva accanto a un paziente. Ma il mio status di cappellano ospedaliero, unitamente alla spiegazione della recente morte di mia madre e della difficoltà di mio padre a rimanere da solo, mi fecero ottenere un permesso speciale. Quando in tarda serata vidi che papà finalmente dormiva, spensi la luce e provai ad appisolarmi anch'io seduto sulla sedia accanto al letto. Durante la notte il mio sonno leggero venne interrotto da un rumore. Accesi prontamente la luce, giusto in tempo per accorgermi che quel rumore era il rantolo di mio padre. Pochi secondi dopo papà non respirava più e la macchina alla quale era attaccato emise un suono. Il suo elettrocardiogramma era piatto. Papà era andato in arresto cardiocircolatorio, appariva a tutti gli effetti come morto. Corsi alla postazione degli infermieri della terapia intensiva. Mi precipitai allora verso il reparto più vicino e diedi l'allarme. Arrivarono di corsa con il defibrillatore per cercare di riattivare il cuore di mio padre. Alla prima scarica non accadde nulla. Dopo la seconda il cuore di mio padre ripartì. Mio padre era tornato in vita. Ci mise un po' di tempo a realizzare quel che gli era accaduto, ma le 2 ustioni sul suo petto provocate dal defibrillatore lo aiutarono a capirlo. Appena gli fu possibile comunicare, mi disse che in fondo gli era un po' dispiaciuto di essere stato riportato in vita. Aveva avuto una bellissima esperienza. Si era trovato immerso in una grande luce dall'altra parte e aveva subito avvertito un profondo senso di benessere. A un certo punto aveva visto una mano che si tendeva verso di lui e aveva cercato di raggiungere quella mano con la propria mano. Era felice. Ma proprio mentre stava per stringere quella mano si era sentito come risucchiato violentemente, rapidissimamente all'indietro. Era l'istante in cui la seconda scarica del defibrillatore aveva fatto ripartire il suo cuore. E lui all'inizio era dispiaciuto di essere stato strappato con forza da quella condizione di beatitudine. Dopo quell'esperienza mi è parso che non avesse più tanta paura di morire. Gli sono stati regalati altri 14 anni in questo mondo, sostanzialmente in buona salute. È rimasto lucido, autonomo ed ambulante fino alla fine dei suoi giorni. Papà è morto il 29 aprile del 2018 all'età di 90 anni. A casa sua, nel suo letto, come desiderava, e con i suoi figli accanto. Anche questa è, come detto, un'esperienza non una prova, ma sono esperienze vere, non sono invenzioni.
Sì, ne abbiamo anche l'altra, appunto, del pastore valdese Sergio Manna, che Ricca riporta.
La mia esperienza, le figure luminose intorno al tavolo tondo. Nel mese di settembre del 2011, in seguito a un doppio intervento chirurgico, venni tenuto in coma farmacologico per 24 ore, in terapia intensiva, cosa della quale mi resi conto soltanto al mio risveglio, quando, dando uno sguardo al datario dell'orologio sulla parete di fronte al mio letto, mi accorsi che esso era 2 giorni avanti rispetto alla data nella quale ero stato operato. Mentre ero in coma, ebbi un'esperienza che mi sembrò molto più intensa di quelle che si hanno normalmente in sogno. La sensazione era quella di una maggiore concretezza. Mi trovavo in una stanza nella quale era posto un tavolo tondo ricoperto da un panno verde, di quelli che si utilizzano quando si gioca a poker. Intorno a quel tavolo c'erano delle figure dalle sembianze umane e dalle vesti di un bianco luminosissimo, quasi abbagliante. La cosa strana era che io potevo vedere quelle figure soltanto di spalle e non in faccia, sebbene esse fossero tutte sedute intorno al tavolo tondo. Una di esse era femminile e indossava un velo, anch'esso di un bianco sfolgorante, come quello che indossano le suore di alcuni ordini religiosi. Intorno a quel tavolo stavano parlando di me. Non potevo interagire con loro, ma comprendevo di cosa stessero trattando. Dovevano decidere se io dovessi rimanere lì oppure se dovessi ridiscendere giù. Alla fine decisero di rimandarmi indietro. Il mio tempo non era ancora giunto. In quell'istante aprii gli occhi. Ero uscito dal coma. Mi sentii come se mi fosse stata data una proroga di vita da spendere nel modo migliore possibile. Avevo un'emorragia in corso che venne prontamente tamponata.
La sostanza del discorso che comunque Ricca poi affronta è che quando si parla di immortalità nella Bibbia, l'immortalità è solo di Dio. Quindi l'anima stessa, chiamiamolo così, è creata con il corpo. L'altro aspetto è che il rapporto fra anima e corpo è così stretto nella Bibbia che la vita eterna non solo non rende superflua la risurrezione, ma al contrario la rende indispensabile. La cosa importante allora è vedere come in qualche modo, che cos'è questa risurrezione. Fondamentalmente ha due caratteri sempre nella tradizione. Prima di tutto che la persona risuscitata è la stessa che è morta. È il caso appunto esemplare di Gesù. Ma l'altro aspetto è la trasformazione del corpo. Tanto è vero che nella tradizione dei Vangeli quasi nessuno riconosce Gesù risorto. Attenzione che essendo un'irruzione di qualcosa di inusitato, mai provato, evidentemente che può creare solo paura, spavento, timore. Tanto è vero che Gesù dice sempre la parola non temete, oppure pace a voi, cioè non agitatevi, state tranquilli. Qui non è l'apparizione di un fantasma, ma è lo stesso corpo, tant'è vero che dice a Tommaso tocca qua, vedi, eccetera eccetera. Ma come dice anche San Paolo è un corpo che è trasformato da deperibile, quindi qualcosa che è soggetto a qualcosa di indeperibile, quindi lui lo chiama spirituale, tanto non avendo strumenti per... Vediamo come dice l'aspetto in questo, la risurrezione.
Il secondo tratto caratteristico della risurrezione, così come la rivela la risurrezione di Gesù, è la trasformazione del corpo. Il risorto non è un altro Gesù rispetto al maestro di Nazareth, predicatore del regno di Dio per le strade e i borghi della Palestina. C'è dunque continuità della persona, ma non semplice replica fisica, non ripetizione. È lo stesso Gesù, ma così diverso che vedendolo nessuno lo riconosce. Maria Maddalena, dopo averlo confuso con l'ortolano, lo riconosce solo quando Gesù la chiama per nome. E i due di Emmaus lo riconoscono solo alla fine quando spezza il pane con loro. Nessuno lo riconosce quando lo vedono. Perché? Appunto perché, pur essendo sempre quello di prima, Gesù non è più come prima. È sempre lui, ma in un'altra e diversa modalità di esistenza, così come quando sul monte fu trasfigurato, era sempre lui, ma quanto diverso dal solito. Che cosa significa questo? Significa che la risurrezione non è il prolungamento della vita terrena, ma l'inizio di un'altra vita, risuscitando questo mondo. Risuscitare non vuole dire ripristinare il vecchio corpo, ma trasformarlo. In questo modo è il nostro corpo che ci identifica in maniera unica e inconfondibile.
Sì, è anche interessante a questo proposito sentire il passo messo in appendice in cui un discorso fatto da Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer è anche questo un pastore che della Riforma, nato nel 1906, impiccato da Hitler nel 1945 perché implicato in un tentativo di farlo fuori, si intende Hitler. E questo duplice visione della morte secondo Bonhoeffer.
La morte si è di nuovo affacciata in mezzo a noi e dobbiamo, ci piaccia o no, pensarci sopra. Nel corso di questa riflessione, due cose, negli ultimi tempi, hanno acquistato importanza per me. La morte è fuori di noi e dentro di noi. La morte fuori di noi è il tremendo nemico che si avvicina a noi quando vuole. È la morte con la falce in mano, sotto il cui colpo il fiore cade. Essa dirige la essa dirige la palla in modo che colpisca il bersaglio. Noi nulla possiamo contro di lei, ha il potere dall'altissimo Dio. È la morte dell'intero genere umano, l'ira di Dio e la fine di ogni vita. Ma l'altra è la morte in noi, la nostra propria morte. Anche se in noi dalla caduta di Adamo, ma ci appartiene. Moriamo ogni giorno di questa morte oppure la rifiutiamo. Questa morte dentro di noi ha qualcosa a che fare con l'amore per Cristo e per gli uomini. Noi moriamo di questa morte quando amiamo di cuore Cristo e i fratelli. Amare, infatti, significa donarsi totalmente a chi si ama. Questa morte è grazia e compimento della vita. Che noi moriamo di questa morte, che ci sia dato di essere raggiunti dalla morte di fuori solo quando ci saremo preparati a essa mediante questa nostra morte quotidiana, questa può essere la nostra preghiera. Allora la nostra morte sarà davvero soltanto il passaggio nell'amore compiuto di Dio.
Consideriamo, sì, è evidente che è un argomento che non ha una risposta definitiva, solamente, e lo dirà anche Erika, la fede fa decidere per un'opzione o l'altra. Ma anche dal punto di vista, biologico, è curioso come il nostro corpo sia in continua trasformazione. Pensiamo che nasce da un ovulo, un po' di sperma, e pian pianino diventa, fino a diventare decrepito, quando tra virgolette si dura molto se non succede un incidente. Cioè non c'è mai un momento in cui si può dire questo è il top, la perfezione, siamo in una continua evoluzione. Quindi è necessario, è importante che ci sia a un certo momento un mutamento, un salto di qualità, ma questo si può avere solo se si crede. Se non si crede, credo che ci siano poche speranze. E Ricca chiude il suo libro proprio praticamente dicendo questo.
È però vero che il mistero resta grande per tutti, anche per i credenti. A questo proposito è istruttivo il fatto che l'ultimo verbo utilizzato alla fine del suo Evangelo dall'Evangelista Matteo a proposito dei discepoli sia dubitare. Alla fine, dice Matteo, alcuni dubitarono. Eppure avevano incontrato il risorto, anzi, erano con lui in quel momento, ce l'avevano davanti, ma mentre altri lo adorano, altri dubitarono in sua presenza. Di solito si dubita della sua presenza oppure si denuncia la sua assenza. Qui invece alcuni discepoli dubitano alla sua presenza. Anche la presenza del risorto è misteriosa. Non è dunque certamente casuale che l'Apostolo Paolo inizi la parte conclusiva del grande capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, tutto dedicato alla risurrezione, parlando di un mistero. Davanti al mistero è lecito esitare e anche dubitare. Paolo però precisa che si tratta di un mistero rivelato. C'è una grande differenza tra un mistero e un mistero rivelato. Un mistero è un punto oscuro. Un mistero rivelato è un punto luminoso. La risurrezione è un mistero rivelato. E mentre davanti a un mistero che resta un enigma si può esitare e anche dubitare, davanti a un mistero che diventa rivelazione, cioè luce, si può credere.
Termina qui il programma di oggi. Questo, come annunciato all'inizio, era la replica di una precedente trasmissione che vi abbiamo riproposto per ricordare l'amico Paolo Ricca, recentemente scomparso. Grazie a tutte e a tutti per essere stati con noi. Nel darvi appuntamento a sabato prossimo, vi saluto cordialmente e vi lascio in compagnia della musica e delle parole di Radio RVD.
Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.